Continuiamo con una domanda da parte di un fratello, si chiama Roberto, e invia la sua domanda in audio. Ascoltiamola insieme riguardo l'evangelizzazione.
Buongiorno fratelli, Angela, Dora, Giuseppe e tutta la famiglia di questa bellissima missione. Volevo mandare un audio perché mi viene più semplice anche da poter spiegare. Ecco, e ho avuto l'idea, ma anche la sensibilità di trasmettere, diciamo dove abito io, la parola del Signore. Per i fatti, di questi tempi, quello che avviene, quello che c'è un po' anche all'orizzonte di tutte le situazioni che Giuseppe spiega, ed anche poter mettere un po' anche questa parola per quanto riguarda la guarigione del Signore e applicarla, cioè farla conoscere attraverso la parrocchia. Ai fedeli, quelli che frequentano normalmente la chiesa e anche quelli che non la frequentano. E allora mi sono proposto di parlare con il prete, di spiegargli qualcosa, fargli capire le mie intenzioni, di cosa trattavano più o meno. E purtroppo non è andata a buon fine perché lui mi ha detto che questa informazione, questa pastorale non viene dal loro ramo, dal loro albero, ecco. E quindi mi sono rivolto a un'altra parrocchia, sempre nello stesso posto, un altro presbitero. Niente, niente, neanche lì non ha tenuto conto di quello che ho chiesto io, e così mi sono un po' arenato. E quindi questo atteggiamento che, diciamo, la chiesa, la nostra chiesa, la parrocchia ha nei confronti delle pecorelle, mi è sembrato un po' fuori luogo, perché il pastore cura le sue pecore. Il Vangelo dice questo: io conosco le mie pecore, ne ho altre di un altro gruppo, ma anche quelle saranno pecore mie, dice il Signore. Da parte mia io sto cercando di seguire cinque persone, stiamo facendo insieme il corso di guarigione. Qualche piccolo frutto si vede in qualche pecorella che comincia a stare un po' meglio, ecco, un po' meglio. E quindi sono rimasto un po' appeso a questa situazione che non so proprio come poterla portare avanti. Ho chiesto al Signore se Lui appoggia questa iniziativa, se a Lui piace, se è la sua volontà. Dove devo aspettare ancora? Non sono pronto? Non lo so. La tua parola, Giuseppe, il modo in cui tu la spieghi, è molto chiara. Certamente, se noi andiamo a prendere la spiegazione dell'ultimo libro, che tanto mi sfugge per la parola, dell'Apocalisse, se io vado a prendere spiegazione da parte di presbiteri o di vescovi italiani, ma mi fanno fare un giro dell'Italia, perché non riesco a capire per come spiegano. Quindi io ringrazio il Signore che mi ha portato alla tua missione. E devo dire che mi ha dato tanto il Signore tramite voi, mi ha fatto conoscere la guarigione, mi ha fatto conoscere in che modo difendermi, scacciare il demonio. E quindi questo dico, perché non allargarlo alle pecore che soffrono, alle persone che hanno sofferenza, a quelli che dici tu, alle persone che dormono sulle panche, che non è neanche colpa loro, perché ovviamente non conoscendo la Bibbia, non avendo discernimento sulla parola del Signore, non la seguono, seguono soltanto il prete, quello che vuol fare lui, quello che dice lui. Quindi io ti chiedo veramente, se tu mi puoi dare un consiglio, una parola. Io vi ringrazio sempre della vostra forza, del vostro impegno in Gesù Cristo, ringrazio Gesù che mi ha portato a voi e siete meravigliosi, ecco, e siete persone molto apprezzate, ecco. E ringrazio il Signore, un abbraccio intanto. A risentirci.
Grazie Roberto e Dio ti benedica per i tuoi sforzi di evangelizzare, di dare la parola e si vede che metti il cuore. E voglio aggiungere una citazione che Roberto ha scritto via email. Ha detto che avendo fatto ascoltare qualche audio a un altro prete, un suo amico, in bontà questo prete diceva che fratello Giuseppe parla come un avventista, perché parla di cose che devono ancora accadere. E allora io mi sono chiesto, ma Gesù, avendo parlato di cose che devono accadere, anche lui dovrebbe essere un avventista. Mi sorprendo che parliamo la stessa lingua, ma non ci capiamo. Ed ecco, chiedo a fratello Giuseppe, come posso avvertire le pecorelle?
Ma e qua è, sai, la... Dio ti benedica innanzitutto, grazie per il tuo messaggio. E ti capisco, fratello, ci sono passato prima di te. Ma sai, se chiese che non ricevono Gesù, cosa vuoi, come vuoi che ricevano a te? Guardagli una scrittura, Giovanni 15. Giovanni 15.
Sì.
Allora, 19?
Giovanni 15, 19. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo.
Ecco, leggilo in questa chiave. Se voi foste di una particolare chiesa, quella particolare chiesa vi amerebbe perché appartenete a loro.
Poiché non siete del mondo.
Ma perché non siete di quella religione?
Ma io ho scelto voi in mezzo al mondo. Perciò il mondo vi odia.
Per questo che vi respingono come eretici, no? Perché non siete lì, lo togli le scarpe. Non sto esagerando, perché è gente che non riceve le scritture, questo qua. 20.
Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Va bene, cioè ci è passato Gesù stesso, no? 21.
Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Va bene. 22.
Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato.
Capisci, se vai nella chiesa, qualunque chiesa, qualunque, se tu vai con le scritture, e il pastore, il prete, l'arcivescovo, quello che sia, non si degna neanche di leggere, di ascoltare quello che tu dici, quello è sordo nello spirito. Quello, cioè, turaccioli del religionismo ficcate nelle orecchie.
Infatti Roberto dice, parliamo la stessa lingua, cioè lui va nelle chiese, va con i fratelli, ma non ci capiamo.
La torre di Babele.
Sì, nello spirito non ci capiamo.
E dolce fratello, tu vuoi sapere come devi fare, ma guarda, se non riesce neanche Gesù, cosa vuoi fare tu? Se tu vai con le scritture, però devi andare in amore, non devi andare presuntuoso, voi farisei leggete qua. No, scusa, se vai così, per favore non sprecare tempo. Ma se tu vai in amore, in umiltà, e gli presenti le scritture, in amore e in umiltà, se è pecora, le mie pecore ascoltano la mia voce, se non ascoltano la sua voce di Gesù, cioè le scritture, per questo io do tanta importanza di parlare attraverso le scritture, perché è così che, sai, quando tu vai con le scritture, se sono le scritture appropriate ovviamente, e queste non possono rispondere con le scritture, che non ci sono alternative alla scrittura, capisci? Quindi dissero a Gesù in Matteo 15, lo sai che i farisei sono rimasti offesi dalle tue parole? E Gesù ha detto, ogni albero che mio padre non ha piantato sarà sradicato. Queste chiese saranno sradicate. Infatti già adesso stanno morendo, rinsecchendo, non hanno frutti, non hanno radici, sono così. Vai nella foresta, ci sono alberi fruttuosi e alberi buoni a nulla. Queste chiese sono alberi buoni a nulla. Va bene, guidate da gente che non ha lo spirito. Quindi tu vai con lo Spirito Santo e con la scrittura. Quindi non è che ti sei un profeta guidato dallo Spirito o chissà quale. No, vai con la scrittura e non ti... Scrittura appropriata però, non deve essere scrittura fuori senso. E non ti ricevono, guarda, sbattiti alla polvere dai piedi e vattene via. Infatti quando chiesero a Gesù, i farisei si sono offesi, Gesù gli disse, ogni pianticella che mio padre non ha piantato sarà sradicata. Lasciateli, va bene? Sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. Ora, queste guide cieche guidano congregazioni di ciechi che non sanno dove vanno, sanno solo seguire la macchina davanti, se la macchina va a sbattere contro qualcosa, loro anche. E ci sono molte, tantissime chiese che seguono la macchina che va davanti. Tu devi vedere dove la macchina sta andando. Non puoi seguire un leader, un pastore, un fratello Giuseppe, un arcivescovo. No, devi guardare dove sta andando. E come fa a vedere dove sta andando? La Bibbia, il Vangelo, e capirlo però. Questo io do tanta enfasi al corso biblico. Un fratello non sarà mai fratello parte della nostra chiesa completo fin quando non ha fatto il corso biblico. Lì ci sono i fondamenti, come sgridare il diavolo, come fare le guarigioni miracolose, come assicurarti che la salvezza, sia quella vera, non quella religiosa, non solo oh, Gesù ti ricevo, arrivederci, sono salvo. Non sei salvo finché non hai frutti. E poi il secondo passo è il secondo passo del corso biblico è come essere battezzati nello Spirito Santo. Va bene, grande enfasi sulla. Quando incontrate nuove pecorelle che voi evangelizzate, incoraggiatele al corso biblico, perché lì veramente cresceranno, sono 20 passi. Chiunque fa 20 passi col cuore non è più la stessa persona. Va bene, se è malato guarisce, se era sterile e battezzato nello Spirito Santo, sterile spirituale, va bene. Allora, in risposta alla tua domanda comunque, andiamo a Luca 1, 49 a 53.
Sì.
Ecco.
Andiamo Luca lì.
1, 49 a 53. Perché questa scrittura? Questa scrittura te la do perché voglio dirti, quando Dio non può operare dalla cima, va dai poveri, agli umili, quelli senza titoli, senza diplomi, senza potere religioso. Quindi se te non riesci a operare attraverso i preti, non ci sono riuscito neanche io e non so chi ci è riuscito. Convertirei un prete, ma su uno ci sono 10.000 che non si convertono, perché gli hanno lavato il cervello. La Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa, come la Chiesa Protestante che crede di essere l'unica Chiesa. Non c'è un'unica Chiesa, c'è solo uno che può dire questa è l'unica Chiesa. Quell'uno si chiama Gesù Cristo. La nostra Chiesa dello Spirito qui non è la mia Chiesa, anche se io l'ho fondata. È la Chiesa di Gesù, e se non lo è, non è una Chiesa vera. Cosa dice Angela?
Luca 1, 49 a 53. Perché grandi cose mi ha fatte il potente, santo è il suo nome.
51.
Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili. Ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Alleluia. Va bene, quindi ricchi a mani vuote, i ricchi parroci, i ricchi pastori, le ricche chiese, mani vuote, fuori di qua. E Gesù è dato dagli umili. Quando Gesù è nato, non sono andati a invitare i religiosi col diploma teologico. E tutti là a baciare i piedi ad Erode. L'angelo è andato a chiamare i pastori. I poveracci, i poveri operai pagati per curare le pecore in una notte, durante la notte, erano lì. E l'angelo è andato a invitarli. Capisci? Oggi quelli con i diplomi, con gli edifici, con i complessi musicali, con quelle bellissime voci grandiose, roba da Scala di Milano. Sono Dio, non quelli che Dio sta cercando, quelli sono già pieni di se stessi. Dio sta cercando i poveri, gli umili, i drogati, le prostitute, i peccatori, la gentaglia, i criminali che vogliono ricevere Gesù. Le critiche che io ho ricevuto per evangelizzare con la gente così. Ma quelli Gesù non deve cercare, quelli. A chi molto è stato perdonato, molto ama. Ma i farisei giusti, giustini, che hanno le loro quattro Ave Maria tutti i giorni, che se ne fanno? Sì, vabbè, Gesù aiuta un po', ma dopo tutto io sono una persona per bene. E tu vai all'inferno, però. Che Gesù è l'unica cosa che ti può fermare da quello. Dimmi.
Volevo aggiungere, proprio come hai detto tu, se non puoi operare dalla cima, vai ai poveri. C'è questa sorella, dolce sorella Maria, che tempo fa ci ha scritto una piccola testimonianza, che anche lei è andata a parlare con il prete, con i responsabili della chiesa per poter dare il messaggio, hanno detto di no. Però dopo è andata a un incontro che loro hanno fatto nella chiesa, un catechismo, come lo chiamano loro.
Una catechizzazione.
E lì lei ha incontrato delle pecorelle e dopo si è riunita con quelle pecorelle per un caffè, le ha potuto evangelizzare. Sì, a casa sua le ha invitate quelle pecorelle fuori per un caffè e li ha evangelizzati. Allora, se non puoi evangelizzare le pecorelle attraverso la cima, come dici tu, vai a quelli, alle pecorelle, agli umili, evangelizzali lì.
Amen. Amen.
Amen. E Amen. Ti leggo anche un messaggio email arrivato 5 minuti fa da parte di Stefania. Dice: buon pomeriggio, fratelli.
Stefania Italia?
Sì. E Stefania di Leo.
Ah, di Leo.
Anche io tempo fa ho avuto la medesima esperienza di Roberto con un prete cattolico, che un giorno lontano gli chiesi come mai al catechismo mi insegnarono comandamenti diversi dalla Sacra Scrittura. E questo dolce prete mi disse all'epoca: signora, non la legga la Bibbia, le fa male. In un certo senso mi spinse ancora di più a leggere la Sacra Scrittura.
Non gli legga la Bibbia, gli fa male.
E di lì compresi tante cose. Vi amo
male...
tanto.
Scusa Finizia, ti ho già interrotto troppo.
Allora, il prete ha detto non leggere la Bibbia le fa male. E in un certo senso mi spinse ancora di più a leggere la Sacra Scrittura. E di lì compresi tante cose. Vi amo tanto.
Ma se la Bibbia... Grazie, sorella. Un abbraccio, dolcissima. E guarda, se la Bibbia fa male ai cristiani, fa bene al diavolo allora. Ma questi non hanno capito niente completamente, questi qua. Ma roba da matti, oh.
Grazie,
ma bisogna denunciare piede libero, spiritualmente parlando. Ma guarda, è meglio che cambi discorso, perché sennò qua mi... Insomma, fratelli, andate agli umili, scuotetevi la polvere dai piedi da questi che non vi ascoltano. Capito? E non è che da ascoltare voi, andate con la parola, in amore, in umiltà, però la parola. E se no siamo falsi profeti, Se andiamo in amore però senza parole, allora cosa siamo? Siamo proprio delle schiappe complete. Va bene, quindi fratelli che ancora sono nelle chiese di qua e nelle chiese di là, va bene, all'opportunità, quando una chiesa che continua a rievangelizzare la stessa gente per anni e anni e anni, finché appunto la gente si annoia e guarda l'orologio, va bene, ma andate al pastore e dice: pastò, se vuol dire pastò?
Sì.
Ecco, pastò, perché non chiudiamo qui la catapecchia e andiamo, dice la santa casa, come la chiamano loro, e andiamo in strada a cercare le pecore perdute, dare la salvezza a chi non ce l'ha. E se il pastò dice: ma qui bisogna riunirsi con la cupola ministeriale, bla bla, dice pastò, la gente sta andando all'inferno oggi, l'organizzazione, il concilio, bla bla, eccetera, le riunioni, che le facciano loro, mentre i capi si riuniscono a bere il caffè, riunione questa settimana, prossima riunione fa il mese prossimo, capito? Noi andiamo a evangelizzare, così è tempo che questi capi finiscono di riunirsi, perché per concludere niente, noi abbiamo raggiunto un sacco di pecorelle. E se il pastò non vuole ascoltare, dice: pastò, io ti voglio bene, sai, ma io devo seguire Gesù, non è che posso seguire te, ti voglio bene, ma a Gesù lo amo di più, no? Segui la tua parola o il Signore? Va bene?
Amen, amen.
Nel nome di Gesù, quindi andate agli umili e scuotetevi la polvere dai piedi, chi non ascolta neanche la parola di Dio, andate alle pecorelle che vi ricevono e non alle capre piene di vino vecchio. Andiamo a Matteo 10, guarda. Andiamo alle parole di Gesù, uno che se ne intende.
Amen.
Di queste cose. E allora, Matteo 10, 14 e 15. Che succede quando vai con la parola? Cioè, quando tu vai con la parola, ha detto Paolo, per alcuni siamo profumo di salvezza, ha detto Paolo, Per altri siamo profumo di morte. Capisci? Dipende come reagiscono. Io guardandomi indietro, vedo diversi cadaveri, gente che è morta sul serio, perché aveva respinto la parola. Gente che per cui avevo pregato e tutto, ma ha respinto la parola e tutto entrato sono morti. Perché non era me che respingeva, era la parola. Quindi andando con la parola è una cosa un pochettino delicata. E quando respingono la parola, poi c'è anche il peccato contro lo Spirito Santo. Cioè quelli che ti accusano, tu sei un falso profeta, un eretico. E una volta gli ho detto a uno per strada che mi ha chiamato così. E stavo evangelizzando e mi fa... E ho cominciato a insultarmi questo qua. Insultarmi. Falso profeta, del diavolo, tu vengi a imbrogliare la gente. Fino a prova contraria. No, io sto predicando il Vangelo. E questo qui ha tirato la corda un po' troppo, a un certo punto la corda si è rotta. E gli ho detto, senti... Adesso tu dovresti ritirare tutta l'offesa che hai fatto, che non mi conosci, come fai a dire che sono falso profeta? Fa, io lo sento, tu lo senti, attenzione che... E tu guarda, posso farti leggere una scrittura? Non mi interessa mai la scrittura della Bibbia, va bene, faccio leggere, la scrittura era Genesi 12,3, questo che gli ho preso un colpo, si è offeso, si è arrabbiato e vuole picchiarmi. Come ti permetti mandarmi maledizione? Io non ti mando maledizione, è una scrittura e la maledizione l'hai mandata tu. Accusando sono falso profeta. Ora, se io non sono falso profeta, se per caso sono un cristiano invece, va bene, vero, allora questa scrittura è sopra di te. Se la scrittura dice benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà, Genesi 12,3, la scrittura di Abramo. E questo qui è dove se mi... Io lo guardavo, lui mi minacciava di... mezzo posseduto questo qua. Io lo guardavo fisso negli occhi, e quando uno vuole picchiarti, la cosa migliore che puoi fare è guardarlo negli occhi. Fagli vedere che non hai paura. Va bene? E se n'è andato furioso questo qua, che io l'ho maledetto. Io non l'ho maledetto, ho fatto leggere una scrittura. Benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. E Gesù ha parlato, Gesù ha detto più o meno lo stesso. Matteo 12 dice, il peccato contro lo Spirito Santo non viene perdonato. Perché cioè, se io gli ho detto, guarda, se lo Spirito che è in me, è santo, è del Signore, e quindi stai attento che stai offendendo lo Spirito in me. E questo è il peccato contro lo Spirito Santo. No, no, sarà meglio che ti addrizzi, va bene, il tuo cuore con Gesù. Gloria, gloria. Allora, hai letto Matteo 10, 14 e 15?
Matteo 10, 14 e 15. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città.
Cioè, capito? Quando tu evangelizzare non ti ricevono, diventano peggio di Sodoma e Gomorra. E tu sai cosa è successo con la gente lì? Perché Sodoma non ha mai avuto il beneficio, la benedizione di ascoltare il Vangelo. Però oggi sì. Cioè se uno proprio deliberatamente respinge il Vangelo che tu dai, è triste la situazione. Se non si pentano queste gente qui e confessano e cambiano, la situazione è triste per questa gente. Chi l'ha detto? Gesù.
E proprio per situazioni di questo tipo, come questa di Roberto, il Signore ti ha dato quel messaggio che abbiamo dato all'inizio di questa diretta di oggi. Perché dobbiamo fare comunità nelle nostre case? E quella è la risposta per te, Roberto. Evangelizzare fuori dalle chiese e fare le comunità proprio nelle case, delle pecorelle o la casa tua. Perché le chiese di oggi purtroppo spesso ostacolano l'evangelizzazione.
Esatto, esatto. Cioè... E quando Gesù ha detto dove due sono riuniti, lì sono io, cosa stava dicendo? Mm-hmm. Gesù riconosce il futuro, no? Sapeva che, come dice in Giovanni 16, vi cacceranno dalle sinagoghe, leggi, chiese, e quelli che vi uccideranno, giunge il giorno che chi vi uccide penserà di rendere un servizio a Dio. Cioè chiese assatanate che... mettevano sul rogo l'inquisizione, un branco di diavoli lì, della Pacciamama lì, che bruciavano i poveracci per il crimine di leggere la Bibbia in italiano, in tedesco, in inglese, bruciateli, capito? Assatanati pieni di demoni, cioè credendo di rendere servizio a Dio, mentre li bruciavano, alzavano il palo davanti alla faccia di quello che bruciava, con la croce, c'era una lunga croce che gli mettevano davanti per mostrare che razza di farisei che erano. Li bruciavano in nome della croce, altro messaggio. E il diavolo se la rideva. Allora, andiamo a Luca 16, guarda, cos'è che ha detto Abramo a un certo egoista? C'era un egoista nella Bibbia, Luca 16, 31, e sentiamo cosa Abramo gli dice. Ok, questo qua dice... Legge.
Luca 16, 31. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita.
Risuscita. Quindi questo è un ricco egoista che non dava niente, neanche l'elemosina a Lazzaro, il poveraccio. Lazzaro va in cielo con Abramo, il ricco va invece a essere tormentato nell'Hades, e nell'Hades, il luogo di tormento dove gli spiriti vanno a soffrire, fino al trono bianco, soffriranno per 1000 anni lì, il millennio. Questa è la gente che non ha ricevuto, la gente che ha rigettato, non che non ha ricevuto, ma che ha rigettato Gesù Cristo. Gente che ha avuto la possibilità ma l'ha rigettato. Questi vanno nell'Hades. E lì finalmente avranno quello che hanno sempre voluto, un mondo senza Dio, senza Gesù, senza Bibbia, eccetera. È un mondo di tormenti. Saranno dove ci sono i diavoli come loro. Anarchia totale, caos. Nessuna legge. Oggi non vogliono la legge, non vogliono la Bibbia, non vogliono il Vangelo, non vogliono Cristo, non vogliono Dio, vogliono solo aborti, vogliono solo perversioni sessuali. Arrivo a un mondo che è esattamente così, si chiama l'Hades. Va bene? Mi pare che abbiamo un video su questo, Bill Weiss, abbiamo un video che si chiama 23 minuti all'inferno.
Sì.
E questo è un dolce cristiano che non era neanche predicatore, uno che vendeva macchine. Ha avuto un'esperienza che mi pare che è morto o qualcosa del genere. E ha avuto un'esperienza, 23 minuti all'inferno si è passato. Gente lì che si saltava addosso, si picchiava, strappavano le braccia, se le mangiavano, quel braccio cresceva di nuovo. I demoni che si aggiravano, ha detto una cosa incredibile. Quella è l'Hades. Se vuoi, Angela, mettiamo il link sulla prima pagina.
Sì, così, ok.
Chi vuole vedere. Bill Weiss, 23 minuti all'inferno.
Sì,
descrive l'Hades.
Mm-hmm.
Lì si vede anche la gente nel lago di fuoco che stanno bruciando, ok? Io credo che quella lì è una proiezione di quello che avverrà. Non credo che è ancora avvenuto, ma mostra una cosa che avverrà. Che il lago di fuoco, secondo i miei calcoli, ancora non c'è nessuno, secondo quello che capisco io. Però è perché lo ha visto, e lo ha visto così come Daniele ha visto le 10 dita della statua che ancora non era avvenuto. È una proiezione, come Gesù ha detto in Luca 10, io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, va bene? Però io questo lo vedo invece in Apocalisse 9:1, alla quinta tromba, che il diavolo è cacciato con la chiave, apre i demoni fuori, va bene, questo è Apocalisse 9, Apocalisse 12, Satana cacciata dal cielo, quindi non era ancora avvenuto. Gesù vedeva una proiezione profetica di quello che sarebbe avvenuto. Bene, se volete seguire questo, adesso Angela vi metterà il link sulla prima pagina.
Sì, l'ho appena messo. Quindi.
L'ho appena messo, quando sì, rinfrescate la pagina, che la riaprite, lo vedrete, va bene. Allora, guarda, Giovanni 2, 15 e poi ho finito questo messaggio.
Giovanni 2, 15
a 17. Quindi qui mostra quello che Gesù farà con questi religiosi indegni di chiamarsi cristiani. Non sono cristiani. Sono cristiani come i farisei, erano popolo di Dio. Lì a ridere, sei in croce finalmente. Scendi, che se scendi dalla croce ti crediamo. Ah, ah, ah. Questa centaglia qui va in giro con le croci attaccate al collo e l'idolo della Pacciamama nel taschino. Va bene, leggi.
Giovanni 2, 15 a 17. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio.
Mi sarebbe piaciuto vedere la scena.
Mamma mia. Pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse... portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma.
Grazie Signore. C'è la foto di Gesù con la frusta?
Sì.
Grazie Signore. Poi lo mandiamo ai fratelli questa con calma?
Sì, sì, possiamo mandarlo.
Grazie,
sì.
Grazie Signore. Io avrei finito questo messaggio.
Grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù Cristo.
Amen, amen.
C'è qualcos'altro di importante e chiudiamo qui.
No, voglio solo ricordare di nuovo a Roberto di riascoltare quel messaggio all'inizio della diretta di oggi. Perché dobbiamo fare comunità nelle nostre proprie case? È quello il futuro, per poter evangelizzare liberamente. Così dobbiamo fare perché funziona, è scritturale, è benedetto da Dio, è il modo che Dio guida per il tempo della fine.
Tempo della fine, dobbiamo andare alle catacombe. Cioè le catacombe, vi dico come saranno le catacombe il tempo della fine. Non saranno quelle sotto Roma che sono lì per i turisti, è inutile che andate lì. Catacombe il tempo della fine saranno nascosti alla vista di tutti. Sai nascondere alla vista di tutti? Capite come, che so, uno che ha una porta segreta nella casa e gli mette un armadio di fronte. Faccio un esempio,
sì,
okay? Un piccolo esempio banale. Quindi questo è nascosto alla vista di tutti. Quindi tu per esempio vuoi nascondere, che so, c'hai una collanina d'oro, qualche moneta d'oro, un anellino d'argento, lo vuoi nascondere che vengono i ladri e non lo mettere nella cassaforte, che quella è la prima cosa che si portano via. Tutta la cassaforte si portano, va bene? E nascondilo in un vaso da fiori, nascondilo, capito, in, che so io, un ferro vecchio, nascondilo magari una radio, prendi una radio e glielo nascondi dentro. Chi va a pensare che va a tenere una collanina d'argento in una radio? E insomma, nascosto davanti a tutti, alla vista dei ladri. Allora, cos'è che sto cercando di dire qui, Angela? Che le nostre catacombe nel tempo della fine saranno alla vista di tutti. Non saremo nascosti sottoterra come nelle catacombe, no. Adesso col sistema diabolico dei satelliti, di questo qua. Cioè ti pescano da qualunque parte. E allora ci nasconderemo sotto cosa? Sotto la saggezza di Dio, sotto la sapienza di Dio. In che modo? Ti faccio un esempio. Stiamo vedendo, mi pare, stiamo seguendo un filmato su Nehemia, no? Con i bambini qui.
Sì, sì.
Cioè Nehemia, per esempio, era il coppiere del re e lui, alla vista di tutti, servendo il re, lui stava costruendo la Gerusalemme.
Le mura.
Stava,
sì,
preparando la costruzione delle mura. Quindi, alla vista di tutti, è andato dal re e ha detto: mandami a costruire la terra dei miei padri, dove i miei padri riposano, le tombe. E il re gli ha detto: ok. Quindi, alla vista di tutti, non c'è bisogno di... Non ha nascosto il popolo di Dio, però con la saggezza di Dio si è fatto dare il permesso dal re Artaserse e andò a Gerusalemme e costruì le mura. Va bene, Zorobabel costruì il tempio, poi arrivò Ezra, va bene, che erano contemporanei. Noi, il tempo della fine, diciamo, il nostro nascondiglio dall'anticristo sarà la saggezza. Va bene, il Signore ce la sta dando una goccia alla volta, se noti. Hai notato, ogni settimana il Signore ci rivela un passo in più.
Amen.
Va bene, il Signore non ci ha rivelato tutto, A, B, C, D, tutto l'alfabeto, no. Io ho notato che ogni programma, ogni settimana, Gesù ci dà una piccola rivelazione. Che adesso, per esempio, da anni parliamo, che bello le chiese in casa, qui e là, perché quelle edifici sono morti. No, adesso c'è una cosa nuova. La comunità in casa e... Abbiamo parlato in passato, ma Gesù mi ha detto di enfatizzarla. La comunità in casa sarà la tua protezione quando viene l'anticristo, perché non sarà un luogo di riunirsi tutto il gruppo, perché anche quello lì è proibito. Già con la pandemia i gruppi non possono farlo. Però devi abitare da qualche parte. E qui il Signore subentra con una profezia che lui diede in Matteo 18:20, disse: dove due sono riuniti, io sono nel mezzo. Cioè, in qualunque casa vai, qualunque, quella è la tua chiesa, il tuo gruppo, la tua comunità. Va bene, se a casa della zia, della nonna, se sotto un albero, sotto un ponte. Infatti stiamo un po' insegnando ai fratelli a procurarsi anche una tenda, che c'è stato il tempo che dovremmo attendarsi. Non adesso, non adesso. La sorella ha detto, ha scritto, ho comprato la tenda, posso venire? Dove ci attendiamo? Ha detto, no, non hai capito, non è tempo di attendersi nella giungla. Anche se la giungla qui non è distante, qui ci sono un sacco di posti, sono montagne, sono valli, colline, un sacco di posti qui. Sud America è un posto meraviglioso per il tempo della fine. Come lo vedo io per me, poi ognuno dovrà decidere. Va bene, quindi questo è nascondersi dall'Anticristo in piena vista, va bene, ovunque sei. Cioè l'Anticristo cercherà i posti dove si riuniscono le chiese, ci sono queste chiese anche in Italia che si riuniscono in centinaia e in migliaia. Quelle ve li potete scordare, cari amici cattolici e pentecostali, dimenticateveli. Già ultimamente non avete potuto farlo. Cosa farete quando arriverà il marchio della bestia? Ma dimenticatevelo completamente. Va bene, dovete riunirvi ovunque siete, quello è la vostra riunione. Due fratelli, tre fratelli, quattro fratelli. Ci siamo?
Amen.
Va bene. Amen. To be continued, Angela.
Amen.
Da essere continuato.
Sì,
che fai?
Sì.
Chiudiamo qui?
Sì.